Parlare di un bel libro è veramente un territorio pericoloso, anche perché è veramente difficile capire che cos'è un bel libro. Allora proviamo però a cercare di capire almeno come oggi, in un contesto così ricco di innovazioni, di trasformazioni, di cambiamenti, com'è stato il secolo che abbiamo alle spalle e come sono anche questi giorni e questi mesi in continua trasformazione, come è cambiato anche il destino del libro in questo contesto, e non tanto dal punto di vista tecnologico, che pure sarebbe anche questo un aspetto interessante, visto che sempre di più come dire, il vecchio modello del libro di carta lascia il passo a altre forme di presenza del libro, ma tornerei anche un pochino, persino più indietro, cioè al momento in cui viene meno la centralità che pure è stata per secoli decisiva nella storia della cultura dell'Occidente e dell'Europa, il libro come il luogo in cui si depositava un sapere che apparteneva integralmente alla tradizione dell'umanesimo. La poesia, il racconto, il teatro, la riflessione filosofica che finivano in un libro e venivano quindi destinati anche alla conservazione, non semplicemente alla trasmissione del sapere, era il luogo in cui come dire, i fondamenti del sapere si consolidano. In questo senso il libro e tutta la critica che sul libro man mano cresceva e aumentava veniva identificato come il luogo in cui si depositava la capacità degli uomini di scoprire la verità. Adesso, detto così, è un po' semplicistico forse, ma è sostanzialmente quello che in realtà la gente si aspettava. Poi naturalmente c'erano anche nel passato fior di canaglie che cercavano di far passare dei loro imbrogli come pseudo verità, e naturalmente nei libri era anche opportuno che venissero vagliati, esaminati, perché non tutti erano così lealmente fedeli all'obiettivo che era però quello che ufficialmente perseguiva. Questa tradizione della letteratura, che naturalmente in questo senso non si rivolgeva a tutti e non aveva nessun compito di intrattenimento, non doveva divertire. Doveva insegnare. Allora, naturalmente poteva anche divertire, non era vietato che si divertisse, ma il fondamento era che poiché si parlava di cose vere, di scoperte, di conoscenze, il punto di riferimento era quello che il libro si rivolgeva agli uomini di dottrina, ai dotti, alle persone che da solo sapevano leggere, che già un sistema fortemente selettivo, ma poi anche che praticava la lettura con una certa costanza. Quindi, tra l'altro, si continuava anche a, benché cominciasse ad affermarsi, un valore economico del libro: era un bene di consumo, un oggetto in vendita, aveva un prezzo, però sostanzialmente questo aspetto veniva tenuto largamente in ombra da un valore che non era più di natura economica, ma era di natura etico-estetica, scientifica, chiamatelo come volete. Questo elemento a un certo punto della storia, potremmo anche cercare di capire quando, ma sostanzialmente nel momento in cui la prima grande rivoluzione trasforma l'Europa, la rivoluzione francese, comincia a cambiare radicalmente la sua funzione. La cosa è facilmente riconoscibile perché per la prima volta nella storia i generi dei libri, i tipi dei libri, i modelli a cui i libri facevano riferimento cambiano. Per per anni nella grande, nel solco della grande tradizione della poetica aristotelica, della poetica latina, della poetica umanistica, sostanzialmente i libri erano libri di poesia epica o lirica o drammatica o trattati. C'era qualche libro di racconti che serviva come una specie di silloge per degli exempla, degli esempi dell'esperienza, del vissuto, però erano anche marginali e meno significativi. La fatica che fece il povero Boccaccio per conquistarsi un posto al sole è una delle testimonianze più vive. In quel momento lì, invece, improvvisamente la rivoluzione, e con essa il risultato politico più rilevante della rivoluzione, la democrazia, cioè la partecipazione popolare all'esercizio del potere, rendeva obbligatorio un diffondersi dell'educazione. I contadini legati alla terra, separati dalla vita urbana, non avevano avuto mai un'educazione. L'educazione dei contadini è un'educazione totalmente affidata alla trasmissione orale di una competenza estremamente limitata legata alla coltivazione, che è il lavoro che loro facevano. Questo in larga parte è anche una parte della popolazione urbana viveva di trasmissione orale delle competenze specifiche, la grande tradizione artigianale, manuale. In quel momento, siccome ai cittadini veniva chiesto di dire se dovevano fare la guerra o non dovevano farla, se bisognava aumentare le tasse o ad abbassarle, cioè venivano chieste, poste delle domande complesse a cui la risposta non poteva essere, come dire, superficiale, è necessario educare la gente. E uno dei principi di tutte le democrazie, dalla fine del Settecento a oggi, è stato l'allargarsi, l'arricchirsi del percorso scolastico delle persone. Mi hanno insegnato prima a leggere, a far di conto, a scrivere, e poi a imparare la geografia, la storia e via, in una moltiplicarsi delle discipline, perfino, a mio parere, quasi eccessivo. Il meccanismo però era chiaro, cioè tutte le comunità democratiche si pongono come obiettivo un forte allargamento dell'educazione per le persone. E per educare le persone la base fondamentale viene affidata ancora una volta al libro, un libro che non è esattamente quello umanistico, è un libro di testo, il sussidiario si diceva quando io ero bambino, ma sostanzialmente c'è un libro che serviva d'aiuto, che forniva un sussidio allo studio. E poi, siccome non si poteva neanche sperare che in quei pochi anni in cui le scuole elementari dovevano educare il popolo, si aprì uno spazio a una serie di libri che dovevano fare una cosa che oggi sembra caratteristica di quasi tutta la civiltà dello spettacolo, cioè educare divertendo. Entertainment, dicono gli americani. Educare, cioè bisognava, poiché la gente si annoiava da scuola, si stufava e poi la disciplina si faticava a tenerla, e quando la gente ritornava a vivere operosamente la propria giornata, per convincerli di dedicare una parte del loro tempo a leggere dei libri che li avrebbero aggiornati, che gli avrebbero allargato le conoscenze della vita, si cercavano di scrivere dei libri che avevano il compito di intrattenerli di loro. E questo tipo di libri è semplice. Ce li ricordiamo tutti, sono poi ancora oggi sostanzialmente i modelli di riferimento della lettura non professionale, non disciplinare, non specialistica. E questi sono nell'ordine i romanzi, che sono quasi sempre, quasi ormai confusi con il libro in generale. Ho letto un libro, 90 volte su 100 vuol dire che hai letto un romanzo. Il teatro. E dopo il teatro, il cinema è una specie di, un po' più derivato del teatro, non voglio addentrarmi in queste rischiose disquisizioni sullo specifico filmico, però in qualche modo era, anche lì la parola viene offerta nella forma del dialogo, esattamente come il teatro, questo mi interessava un po'. E il terzo è il giornale, che è uno strumento da leggere che serve a aggiornare le conoscenze anche di quelle spicciole, non solo le crisi di governo come stamani era chiaro in tutte le prime pagine, ma anche i fatti di cronaca, il gossip, i pettegolezzi. E tutti quanti abbiamo saputo che il presidente della Francia tradiva la sua compagna leggendo i giornali. E se non avessimo avuto i giornali non l'avremmo saputo. Naturalmente oggi, rispetto alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, il mondo è molto cambiato. I giornali sono stati in qualche modo travolti da prima la televisione, adesso internet, quindi non è che siamo rimasti fermi in questi modelli. Appunto il teatro è diventato il cinema è diventato le televisioni sono le serie narrative, quindi non è che non voglio dare un'idea statica, però sostanzialmente questi tre modelli di una idea di trasformare il libro in uno strumento che all'origine ha sempre un intendimento educativo, ma che per raggiungere l'intendimento educativo passa attraverso la conquista del consenso del lettore, divertendolo, intrattenendolo, consentendogli di piangere o ridere, a seconda se si tratta di un romanzo sentimentale o di una storia più allegra, ma è questo che poi, naturalmente i romanzi, una volta accettato questa logica, abbiamo anche imparato a ordinarli con altri criteri. Ci sono i diversi tipi di romanzo, il romanzo giallo, il noir, il nero, il rosa, tutti i romanzi seriali, Salgari, Verme, la fantascienza, cioè tutti quanti poi hanno cercato, proprio per tenere affezionare il lettore al loro prodotto, di costruire anche per dei personaggi le cui avventure si ripetono nella serie dei romanzi, perché questo è un modo per garantirsi la fedeltà del lettore. Esattamente come con le serie televisive oggi si cerca di semplificare anche la vita, perché ormai i personaggi sai chi sono, le situazioni possono assomigliare, quindi ce la fai in un'ora a raccontare una storia che altrimenti ci vorrebbe un'ora e mezza, perché ci vorrebbe tutto il contorno che invece è già stato fornito nelle puntate precedenti. E questo è più o meno la logica, i romanzi di Viala, i romanzi di Salgari, i romanzi di fantascienza, sì, fondano la loro forza su un modello di organizzazione del sistema narrativo fortemente codificato, quindi sempre molto simile. Il che non significa che sia uguale, se fosse uguale sarebbe una noia mortale. E quindi le informazioni che offre al lettore, mentre lo intrattiene, sono diverse, sono informazioni di natura psicologica, di natura comportamentale, uno impara che bisogna lavarsi i denti, un altro impara che bisogna non tradire la moglie, un altro impara che quando si dà una parola non si deve mancare all'impegno preso. Sono piccoli insegnamenti o grandi insegnamenti morali che i romanzi hanno trasmesso a persone semplici, in qualche caso umili, quindi dotate di una cultura di base modesta, e però altri romanzi, in modo più impegnativo, invece hanno offerto interpretazioni psicologiche, morali, storiche che comportavano un lettore molto più cosciente di quella che stava leggendo e quindi più capace di riflettere, di confrontare, di mettere in relazione i concetti appartenenti a universi distanti. E se voi pensate ai Promessi Sposi di Manzoni, che hanno quasi sempre tormentato un anno della nostra vita scolastica, beh, Manzoni è un romanzo complesso. È un romanzo complesso in cui si parla di tante cose, della questione sociale, della questione religiosa, della questione morale, della questione storica, della questione nazionale, sono tantissimi temi. È uno, ogni volta che legge Manzoni, mi capita di ritornare solo a pensare a quello che gli resta nella memoria, lo può utilizzare come testo di riferimento per capire o fare uno sforzo per capire meglio diverse situazioni della propria vita, della propria partecipazione alla vita collettiva, della propria vita, se volete, spirituale, psicologica, introspettiva. Quindi è un punto di riferimento che offre esempi, e lì i personaggi di Manzoni in modo significativo sono diventati in qualche modo proverbiali. La semplicità di Renzo, il candore di Lucia, l'infingardia di Don Abbondio, la mascalzonaggine del nominato, la cattiveria di Don Rodrigo, sono diventati dei prototipi rispetto ai quali noi possiamo catalogare le persone che incontriamo nella nostra esperienza. E questo naturalmente ha cambiato radicalmente la funzione del libro, mentre prima il libro era un luogo che dentro una comunità di uomini di lettere, di eruditi e di dotti, metteva in circolo le riflessioni più, più alte, più sublimi della sapienza umana, con i romanzi anche lo stesso Manzoni cerca di raggiungere non solo i dotti, ma anche una parte sempre più larga del pubblico e della popolazione. Tant'è vero che nel caso di Manzoni c'è una prova scientifica che questo era un proposito, che è Manzoni stesso che chiama il disegnatore Gonini e gli fa illustrare come si sposi, nella convinzione esplicitamente testimoniata da lui che le illustrazioni, alleggerendo la fatica della lettura, aiutando la fantasia del lettore a immaginare quello che oggi col cinema non sarebbe stato niente più necessario, ma allora era necessario, a immaginare i vestiti dei personaggi, i paesaggi in cui loro agivano e altre notizie e informazioni che venivano suggerite in questo modo, non attraverso lo sforzo della lettura, ma attraverso una comunicazione molto più immediata, qual è quella visiva. Come ben detto, sappiamo che oggi gli audiovisivi hanno conquistato un potere sconfinato, proprio perché è molto meno faticoso guardare il TG2 che leggere il Corriere della Sera. È anche un po' più povero da alcuni punti di vista, probabilmente sì. Nel Corriere della Sera ogni tanto ci sono dei pistolotti di tre colonne che spiegano la rava e la fava con puntualità e precisione, il telegiornale ha 6 minuti di tempo per dare la notizia e quindi in mezza paginetta deve farci stare tutto, quello che non ci sta andrà perso e si recupererà in un altro contesto, in un'altra occasione. Allora, anche le ragioni della bellezza del libro, tanto per ritornare un po' a tempo, non stare troppo, sono diverse. Il libro bello nell'immaginario di Francesco Petrarca era una cosa specifica, ma anche dei suoi seguaci nei secoli a venire. Il libro bello per il lettore di romanzi dell'Ottocento è un romanzo che ti appassiona. Che ti appassiona, ma siccome leggere è comunque uno sforzo conoscitivo, cioè bisogna studiare prima come si legge, poi star lì qualche giornata, qualche ora al giorno per un periodo più o meno lungo a leggere, comporta fatica, uno sforzo, c'è sempre anche una valutazione di natura non propriamente ludica, se lo sforzo vale la candela, diciamo così. Se il libro io ci metto 8 ore a leggerlo e in fondo non imparo niente, è pieno di sciocchezze, è pieno di turpiloquio, è pieno di fine, non tanto è che non lo leggessi, perché bene o male anche il lettore più popolare immagina l'esperienza della lettura come un'esperienza di arricchimento culturale, di accrescimento. Intendendo che culturale è una cosa molto ampia, che può essere appunto la morale esistenziale, i comportamenti, l'educazione, la conoscenza della storia, delle conoscenze. E quindi finisce sempre che il nostro giudizio su un libro è legato anche all'uso che noi vogliamo fare. E questo è un altro punto fondamentale. Nel momento in cui noi diciamo che un libro è bello brutto, sempre meno a me pare, ma anche qui naturalmente ci entriamo sempre di più in un ambiente in cui, in un ambito in cui non esistono verità assolute e incontrovertibili, un giudizio sul libro nasce anche dal sistema di attese che noi abbiamo costruito rispetto al libro stesso. Cioè, noi quando, così come quando andiamo a tavola, possiamo bere una pasta di brodo o un arrosto, non è che uno è buono e l'altro è cattivo, può essere buono o cattivo tutti e due, ma se abbiamo una fame da lupi è meglio l'arrosto, se invece vogliamo stare leggeri è meglio la minestrina. Non è che dobbiamo scegliere, è così con i guanti. Se io ho 2 ore di tempo da passare e ho anche un po' di mal di testa, è meglio un libro giallo che un romanzone di Thomas Mann. Dopodiché non è che uno è più bello e l'altro più brutto, è un concetto difficile, è come se la pelliccia è meglio del cappotto, dipende se fa molto freddo, se non c'è molto freddo sarà meglio anche levarsi il cappotto e andare in giacchetta, perché se il tempo è bello come oggi viene voglia di ritornare a... Quindi non ci sono dei valori assoluti, sempre meno l'universo del libro e l'universo della letteratura propone valori assoluti. Loro diventano sempre relativi alla domanda che io pongo a un libro. Scherzando qualche volta raccontavo agli allievi all'università che si può leggere anche l'elenco del telefono. E non è un libro privo di contenuti, racconta tante cose. Innanzitutto racconta i numeri del telefono delle persone, utilissimi per riuscire a parlarci. Oggi noi non ce ne rendiamo più conto perché l'invenzione del telefonino ha reso inconquistabile il numero del telefono delle persone, è un segreto di Stato, esattamente come 50 anni fa in Unione Sovietica non si stampava l'elenco del telefono per evitare che si costruissero reti di relazioni pericolosamente eversive. Noi, se uno non sa, quindi l'unico modo per avere i numeri è memorizzarli nei nostri telefonini, perché li conserviamo, ognuno ha il suo elenco del telefono personale, ma un tempo l'elenco del telefono era invece trasparentemente offerto a chiunque. Ma accanto a questa primitiva domanda, a cui questi libri danno una risposta puntuale e specifica, poi ne danno anche altre: quali sono i nomi delle persone, quali sono i cognomi delle persone, se gli avvocati stanno tutti in centro, stanno in periferia. Cioè, se uno lo interroga, anche i libri più aridi sono capaci di dare risposte molto più ricche di quelle che noi possiamo immaginare. E questo nei romanzi è uguale. Si può leggere un romanzo semplicemente ponendosi un problema: come andrà a finire? Renzo sposa Lucia o no? Commento interessantissimo rispetto a molti aspetti della nostra curiosità. Ma si può leggerlo ponendosi domande molto più complesse, molto più ricche, e un bel libro è in grado di dare risposte a molte domande. Può essere attraversato, ci sono dei libri che si possono leggere anche molte volte, perché ogni volta che li si legge le risposte che riceviamo a delle domande che ci vengono in mente sono anche diverse, nel senso che la loro natura, la complessità della trama in cui loro si sono costruiti rende possibile più attraversamento. Quindi non c'è un modo solo di leggere, tanto più un libro è, diciamo così, per usare una parolaccia, piatto, tanto più c'è un unico modo di leggere. In genere i gialli, una volta scoperto l'assassino, diventano subito noiosi. Ma invece sappiamo tutti che Renzo sposa Lucia, ma ciò che conta non è l'esito finale, è il percorso che loro compiono, il percorso di vita interiore, di vita esteriore, un percorso che ci offre punti di vista e suggestioni molto più ricche che la pura notizia finale si sono convoluti a nozze orme. Questo è il... Questa evoluzione del romanzo, dalla fine dell'Ottocento in poi, ha assunto diverse valenze, perché da un lato il romanzo si è anche rapidamente involgarito, si è giunti a fare dei romanzi in cui il livello intellettuale era veramente modesto, tanto che c'è a un certo punto, all'inizio del Novecento, c'è un forte movimento contro i romanzi con una letteratura di basso profilo letterario, scritti male, brutti in sostanza, brutti rispetto a un modello che invece prevedeva che la scrittura romanzesca dovesse avere, come dire, una tensione, una ricerca, un'espressività assai più ricca della pura referenza di un racconto domestico, che la mamma ti racconta quello che ha fatto il giorno prima. Il romanzo dovrebbe, e le storie che racconta il romanzo dovrebbero essere delle storie con una forte valenza esemplare, con una forte valenza simbolica, con una capacità quindi di costruire nel tuo immaginario delle figure quasi mitiche, degli archetipi che aiutano nella lettura del mondo. Ci sono invece quelli che sono stereotipi e non archetipi, che sono ovviamente solo un distratto può confondere un archetipo con uno stereotipo. Lo stereotipo è un archetipo che questo, tra l'altro, il sangue, la carne, il colore, come dire, un timbretto che non serve più a spiegarti nulla, ma ti conforta qualche volta perché rende il mondo prevedibile, perché mentre il mondo è complesso da capire, il romanzo tanto più si abbassa cercando il consenso di un lettore poco colto, tanto più tende a confermare quello che il lettore non ha, a suggerirti una riflessione innovativa, ma a confermarti i tuoi pregiudizi che la cultura di massa ti ha attribuito. In questo senso, voi pensate come, non so se pigliate l'Iala, per citare tutti i romanzi rosa, sapete, la Peverelli, confermavano, come dire, la funzione normativa di un'etica poco spregiudicata. Bisogna arrivare a leggere il matrimonio, che sono tutte cose, per carità, vanno benissimo, sono... Non c'era bisogno di Iala per apprendere quello che qualsiasi catechismo aveva già insegnato a tutti i ragazzi e le ragazze d'Italia. Quindi il problema era che invece il romanzo più colto, il romanzo più ricco, affrontava in modo più problematico e quindi più complessa una realtà che aveva anche su questi terreni dell'educazione, della morale, dei comportamenti, sussulti considerevoli, ai quali non bastava rispondere no, perché bisognava cercare anche di capire come mai accadevano i cambiamenti e che cosa avrebbero comportato, significato, e come bisognava mettersi in relazione con un mondo che viveva, quello che noi tutti quanti cerchiamo di fare tutti i giorni, in cui quelli che per noi erano dei sani pregiudizi vengono abbattuti da un comportamento che, quando poi diventa largamente diffuso, c'è poco di, non esisti più, cioè non è che puoi illuderti di costruirti un mondo diverso nel quale tu ti rinchiudi e sopravvivi. Quindi i romanzi sono serviti e servono tutti i giorni, ed è per questo che non bastano i romanzi classici, secondo me, che sono certamente tra i più ricchi e i più belli, c'è Guerra e Pace, è difficile scrivere un romanzo molto più bello di Guerra e Pace, o se volete delle Confessioni italiane di Nievo, di Come si sposi di Manzoni o mille altri che non voglio ripetere. Però quelle pagine racconta tutto quello che sapeva Tolstoi, cioè tutta la nostra esperienza di vita, tutto quello che abbiamo visto con i nostri occhi non ce lo racconta, perché non c'è e lui non può raccontarci. Quindi anche nei romanzi un po' meno belli di Tolstoi acquisiscono un rilievo, un'importanza e un valore perché ci racconta il mondo che stiamo attraversando e dove con i rischi e i pericoli che stiamo vivendo noi. E quindi è molto diverso, carità, Andromaca voleva bene a Ettore e quindi l'amore coniugale è giustamente elogiato nel pianto di Andromaca e via così, ma il mondo, se esistono dei valori universali, c'è anche il valore dell'amore nella coppia, ma il modo in cui viene vissuto è molto diverso. Quindi noi abbiamo bisogno sia di questi dei classici che ci riportano ai fondamenti mitici della nostra conoscenza, e poi abbiamo bisogno di romanzi contemporanei che ci aiutano a capire quello che ci tocca a noi, nel bene e nel male, perché questo è il punto. E quindi un bel romanzo è un romanzo che dà risposte alle domande che tu ti stai ponendo in quel momento e che ti dà risposte non normative, non catechistiche, ma ti dà gli strumenti per capire. Questo è fondamentalmente un bel romanzo. Questo naturalmente non è semplice, non tanto bene, perché in questa storia che cercherò di finirvi in tempo, accade un fenomeno clamoroso, che è la psicanalisi. Cioè, mentre nel corso dell'Ottocento, diciamo, dai primi romanzi fino a Verga, se volete, era chiaro, questi scrivono la storia, poi a un certo punto fanno romanzi contemporanei che sfidano la realtà e cercano di capire il conflitto sociale, il conflitto morale, il conflitto spirituale, però descrivono, ti arricchiscono. Bene, c'è a un certo punto che si rivela agli occhi del mondo che la nostra vita è doppia. C'è una vita cosciente, che ciascuno di noi vive alzandosi la mattina, vestendosi, andando a lavorare, tornando a casa, eccetera, eccetera. E di questo siamo coscienti, quello è antipatico, quello è antipatico, e c'è una vita incosciente, una vita di una parte della nostra identità inconscia. E quando scriviamo in questo passaggio complesso tra l'esperienza, l'intelligenza, la parola e la mano che la verga sul foglio, l'inconscio non c'entra niente, impossibile immaginarlo. Da Svevo in poi nella storia italiana e da Joyce in poi nella storia europea, vedeteci chi volete, perché poi è una cosa che riguarda veramente tutti, il fatto che esista una vita, se volete, spirituale, psichica più esattamente, inconscia, e che questo determini i nostri comportamenti, termini piccoli, erano tante parti, non è che è uguale per tutti, no? È una scienza non così esatta la psicanalisi, ma certamente i nostri complessi, le nostre nevrosi, la nostra felicità o infelicità è determinata da ragioni che noi non conosciamo e che riusciremo a riconoscere solo se ce ne racconta un altro. E la psicanalisi parte da questa idea che tu non sai perché sei felice, o perché soffri, o perché non dormi, o perché... ma se tu racconti tante cose, a cominciare dai sogni, a un altro, cioè gli racconti tutte quelle esperienze nelle quali si apre un piccolo spiraglio da cui intravedere l'inconscio, l'altro da fuori lo guarda e ti racconta da dove, qual è la ragione. E tu piano piano riesci a controllare un po' meglio le pulsioni misteriose dell'inconscio. La narrativa con questo ha a che fare tantissimo, ma tantissimo. Anche perché, se voi ricordate, una delle finestrelle, brecce, fessure, da cui, attraverso la quale lo psicanalista individua il tuo inconscio, è l'lapsus. che sarebbe cioè quando ti capita di dire una cosa per l'altra. Non quando dici quello che vuoi, ma quando dici quello che non vuoi. E quando dici quello che non vuoi, scoppi l'inconscio. Quindi il romanzo che vuole mostrare l'inconscio non deve dire quello che voglio, che è troppo comodo. Deve riuscire a far parlare quello che non voglio. Questa è la storia del romanzo novecentesco, è totalmente determinata da questa conflittualità drammatica tra un io conscio, per cui il romanzo, diciamo, realista, quello che racconta i fatti pensando che le cause dei fatti siano tutte ben note, riconoscibili, individuali. È un romanzo molto più avventuroso, perché non c'è un metodo chiaro per far parlare l'inconscio, che entra in conflitto, come l'inconscio entra in conflitto col conscio, il romanzo dell'inconscio entra in conflitto, lo torce, lo fa esplodere, lo rende il racconto discontinuo, ci infila il sogno e la realtà e non riesce più a capire che cosa è vero e che cosa è solo immaginato, e parte in tutte le direzioni in cui il romanzo novecentesco si è mosso: la sperimentazione, l'avanguardia, il monologo interiore, l'espressionismo, il surrealismo, la letteratura onirica. Uno che ciascuno di voi avrà letto qualche libro di questo genere, ce ne centinaia e centinaia, che nascono da questa cosa, questa frattura nell'identità dell'individuo, che, notate bene, si è molto rafforzata nella nostra coscienza da un'idea che la frattura sia uno dei connotati decisivi della società contemporanea. Frattura sociale, frattura economica, frattura culturale, frattura religiosa. Noi siamo un mondo diviso. E questa divisione, la guerra fredda, la guerra di religione, la guerra identitaria nazionale, la guerra dei sessi, va avanti, c'è sempre questo dualismo che domina la vita di tutti i giorni. Questo dualismo che noi vedevamo davanti è che, diciamo, nella guerra fredda io sto con gli americani, io sto con i sovietici, il mondo è sempre, una volta fatta la scelta, come andare a vedere le partite di calcio, io sto col Milan, sto con l'Inter. Poi quando andava a finire, in fondo non era neanche così importante, non cambiava neanche, però era importante avere una partecipazione attiva, un tifo da esprimere. Nel caso che invece questa investa in modo che non controlliamo la nostra vita personale, rende tutto complicato, perché se noi stiamo con gli americani, con i russi, con il Milan, con l'Inter, non per un ragionamento, non per una valutazione razionale e oggettiva di cosa ci torna conto, di cosa no, ma semplicemente perché la mamma ci ha detto che ci voleva bene o che non ci voleva bene, perché quell'altro ci odiava per delle ragioni misteriose, perché la notte, cioè, diventa più complicato. Non riusciamo più a definire con precisione dove finisce lo spazio della ragione e comincia lo spazio delle pulsioni interiori. E se andate a rileggere il romanzo, questa tensione, che ovviamente si rinnova, si complica, perché poi la stessa psicanalisi, dai primi testi freudiani all'inizio del Novecento, non voglio neanche a oggi, che poi non me ne intendo neanche abbastanza, ma pigliate solo i testi lacaniani degli anni 70-80, non si capisce più niente, un'altra roba, cioè la capacità che gli uomini hanno avuto di costruire percorsi, immaginare spiragli da cui spiare la nostra vita interiore, si è sviluppata a dismisura. Allora, può esistere in questo contesto ancora il concetto che esiste un libro bello e un libro brutto? La mia sensazione è che non sia così. Noi possiamo, con qualche fatica, dire una cosa più limitata. Dire che esiste un libro che dà risposte efficaci alle nostre domande, non esaurienti, che non esistono le risposte esaurienti, ma risposte efficaci, dei libri che ci aiutano, che sono davvero sussidiari, e dei libri che invece ci fanno perdere il tempo, ci confondono le idee, ci disturbano, ci aumentano le nostre regioni di inquietudine, ci tengono svegli la notte, ci fanno star male, e allora fa un giro, cioè non, perché devo leggere un libro che mi fa star male. A meno che il dolore che provano non sia un dolore che mi matura. Le vie del Signore sono davvero infinite, eppure la sofferenza può essere via di conoscenza. Però se questo elemento non è gratificante, io non scarterò questo tipo di libro. A complicare ulteriormente la vita a noi cristiani che abbiamo dedicato una parte consistente della nostra vita a occuparci di libri, c'è il fatto che sempre meno è chiaro la domanda che noi poniamo. Nel senso che tanto più la vita è diventata complicata, perché qui non occorre lo stesso che la vita diventa ogni giorno più complicata, perché è vero dall'inizio dei secoli che forse un battito delle ali in Australia fa venire crollare la torre di Pisa, però prima non lo sapevamo e quindi stavamo tranquilli, non sapevamo anche che c'era l'Australia, quindi non potevamo neanche immaginarcelo. Adesso non solo lo sappiamo, ma è chiarissimo che è così. La cosiddetta globalizzazione rende contestuale, contemporaneo ed efficace tutto. Il fatto che i cinesi mangino più riso è una tragedia per l'economia mondiale. Allora, questa cosa che ormai la percepiamo, ma non siamo assolutamente in grado di controllarla, e non siamo in grado, non possediamo strumenti culturali che ci consentono di comprenderla, letteralmente come metafora, cioè di prenderla tutta assieme, perché quando noi abbiamo imparato a leggere la realtà, abbiamo un pochino, siamo ricorsi a delle, anche a delle scorciatoie come le regole. Io sto uno schiaffo e tutto a capi, ma quasi ce n'è qualcuno che non sa, ma è meglio non prendere in considerazione. Qui invece è sempre più difficile, dove questi sensi, significati a cui noi avevamo attribuito la sicurezza con cui se c'è il rosso lo attraversare, se il verde attraverso, è semplice. Poi ci si può sbagliare anche quando è semplice, ma è semplice. Se invece una volta è rosso, una volta è giallo, una volta è verde, è il caos. E noi stiamo assistendo. Proprio quotidianamente in questi anni drammatici, ma stiamo assistendo dall'inizio del secolo scorso a questo fenomeno, a un aumento dell'angoscia. Esemplare, per cito solo un episodio che serve a spiegare come la letteratura puntualmente l'ha registrato e non dopo, ma quasi prima. E prendete Kafka. E prendiamo una cosa più famosa di Kafka, le Metamorfosi. Kafka racconta in 50 pagine che sono strepitose che cosa succede nella mente di un uomo quando lui si trasforma, diventa altro da quello che immaginava di essere. Perché è l'esperienza che viviamo tutti i giorni. Ormai quella che per Kafka è un'intuizione strepitosa, diciamo, nei primi decenni del Novecento, oggi è un'esperienza collettiva. Noi pensavamo che la ricchezza era avere i dollari in tasca, poi i dollari si fallisce. Noi pensavamo che avere un paio di chili d'oro dentro la cassaforte ci garantiva, e non è vero. Noi pensavamo che la pensione bastava sopravvivere, non è vero. Noi pensavamo che le case aumentavano di prezzo, non è vero. Ma come si fa a vivere in un mondo in cui non solo noi diventiamo scarafaggi, come raccontava Kafka, ma anche l'oro diventa scarafaggio? Che l'oro è l'oggetto, noi siamo soggetti, la psicanalisi ci ha detto che abbiamo molti turbamenti, ma l'oro inconscio non può cambiare, invece cambia anche lui. Allora, questo aumento di accelerazione del processo di cambiamento, che poi è quello che consente a tutti noi di guardare in televisione, sono poi queste cose paradossali che uno apre la televisione, vede suo figlio che sta combattendo una guerra in Afghanistan, esplode, muore, e in diretta, perché è impensabile, prima partiva una lettera, la cartolina, venivano a dirtelo, cioè tu avevi tutto il tempo per elaborare un pochino il tuo lutto. Adesso è immediato, senza mediazione, senza quindi il supporto della cultura, perché la mediazione è la cultura, è la conoscenza, è il valore, è la psicologia. Questa è la mediazione. Io te lo racconto, ti consolo, ti dico bevi un bicchiere d'acqua e forse ce la faccio. Ma se ogni volta sono invece in mezzo al campo di battaglia mentre cadono le bombe, mediazione c'è. E questo fenomeno è quello che rende anche la narrativa di questi anni difficilissima da giudicare, anche per chi volesse credere di essere un esperto e volesse far finta di utilizzare gli stessi strumenti di giudizio che aveva usato qualche decennio fa. Oggi ci troviamo di fronte a una difficoltà che non riusciamo più a capire se funziona o no, non riusciamo neanche a capire se ci diverte o no, se ci aiuta. E quindi siamo sempre più spaesati. Questo è un fenomeno che è evidente perfino nelle piccole cose. Se voi entrate in una libreria oggi, rispetto a quello che accadeva 30 anni fa, non voglio dire neanche 50 anni fa, la cosa più impressionante è che sono tutti i libri sono sullo stesso piano. Una volta, tra Joyce e Liala, c'erano delle barriere che impedivano la confusione. E quindi tu, facendo un progetto, una scelta, un pregiudizio, dicevi io voglio Joyce e non voglio Liala, io voglio Liala e non voglio Joyce. E già avevi scattato il 50% dei libri. Ogni volta che facessi questa scelta era il 50% di libri. Ma se non ci sono più neanche questa cosa dei venti che ci consente di orientarci, se il nord e il sud si confondono, se il giorno e la notte si confondono, e ormai si sono palesemente confusi, l'invenzione dell'energia elettrica ha cominciato a confondere le cose, se andiamo nei supermercati, nei centri commerciali, non c'è il giorno e la notte. Non c'è sabato e domenica, cioè quelle cose che appartenevano, che rimodellavano nella nostra mente il ciclo esistenziale, perché noi al giorno lavoravamo, la notte dormivamo. Si poteva essere trasgressivi e vivere la notte e dormire il giorno. Era una roba da scapigliati, da beat generation, da contestatori, benissimo. Uno contestava e dormiva, però c'è ragione, se non c'è più la differenza non si può neanche più contestare. Se viviamo perennemente in un tempo che non muta, l'unica cosa che ci consente di andare a dormire è che siamo stanchi. Ma c'è chi si stanca ogni 6 ore, chi si stanca ogni 24. Allora se uno va a letto ogni 24, uno va a letto ogni 24, non ci si incontrerà mai più. Sono questi racconti nei romanzi anticontemporanei di queste famiglie in cui la moglie esce alle 6 del mattino perché fa l'infermiera e il marito torna alle 6 del mattino perché fa la guardia notturna e non si incontreranno mai più. È una storia d'amore o è una paradossale rappresentazione di un mondo che sta impazzendo? Ecco, questo l'assenza di una chiave, come dire, condivisa, diciamo così, sono condivisa di lettura del mondo, per cui tu dici a sud e tutti sappiamo dov'è il sud, tu dici di là di là può essere in qualunque direzione, diventa che il rischio che non ci incontreremo mai più. Dove ci vediamo? Di là. E dove è di là? Come faccio a trovarlo sulla carta geografica, sulla mappa? In un mondo che cambia così, se voi pensate, se tutti i giorni, non ci manca poco, il sindaco di una città cambiasse i nomi di tutte le strade, lo fate andare a casa. Cioè, questa sensazione è sempre più forte. E quindi la narrativa fa sempre più fatica a dare risposte gratificanti, anche perché, l'ho già detto prima, ve lo ripeto, la risposta più gratificante, la più semplice delle risposte gratificanti è come la pensate. Troppo gratificante, diciamo, è tautologica, di poca soddisfazione. Ma troppo all'incontrario, nulla di quello che pensavi vale, è spaesante, non, spiazzante. E quindi noi ci troviamo in questa contraddizione, in questo stato di tensione, in cui ogni tanto incontriamo un bel libro perché riesce a mettere assieme due esperienze fondamentali, una la condivisione di un'esperienza esistenziale, un amore, un dolore, un piacere, qualcosa che assomiglia a quello a cui noi ci stiamo interrogando, e dall'altro un sforzo disperato di conservare degli strumenti linguistici, degli strumenti logici per descrivere. Perché la difficoltà di questo mondo cangiante è che la scrittura è una tipica forma espressiva che alla fine diventa bidimensionale, è un segno sulla carta. E tramite questo segno dobbiamo capire tutto, se è bella, se è brutta, se è buona, se è cattiva. Le parole sono quelle, possiamo inventarcele, possiamo storpiarle, possiamo dire ho visto una donnaccia, e si capisce un po' di più che una donna. Ho visto una donnetta, ho visto una donnina, ho visto una donnona, tutti tentativi di far dire alle parole quello che in realtà farò fatica a dire. Se quello che noi non sappiamo bene che cosa vogliamo dire, trovare le parole è quasi impossibile. E quindi questi romanzi, per finire, perché non voglio rubarvi più tempo di quanto mi è consentito, sono spesso scritti male, ma non nel senso che gli scrittori non sanno scrivere bene, ma nel senso che è sempre più difficile trovare le parole per dire quello che attraversa la nostra fantasia, la nostra intelligenza, la nostra sensibilità. E in qualche modo lo strumento più semplice che la letteratura ha inventato per avventurarsi in questo spazio un po' più sconosciuto e incontrollato, esattamente come succede quando viaggiate. Se voi viaggiate per New York, essendo pianta castrum romani, le aree una parallela all'altra, le scritte una parallela all'altra, più o meno isolati, ce la si cava. Se girate per Venezia è molto più complicato. Se girate nella foresta amazzonica è impossibile. Già nel bosco si perdeva Pollicino, figurati noi. Il problema è che lì dove abbiamo una logica, noi riusciamo a rappresentare il mondo, perfino nelle piante. Lì dove non c'è una logica, o non l'abbiamo riconosciuta ancora, perché no? Il mondo è più complicato, è difficile, se non impossibile, rappresentare. Per cui fare la pianta in un bosco è veramente complicato. I geografi finiscono per rinunciarci. Allora, è questo il problema che ci dobbiamo porre. La letteratura di questo si occupa, soprattutto la letteratura che non è più questi testi che vorrebbero allettarci con l'idea che ci potremmo divertire a leggerli e contemporaneamente ci potremmo anche migliorare leggendoli. Questi testi oggi fatichiamo a capirli, fatichiamo a capire quello che ci dicono, fatichiamo a condividerli, fatichiamo a a selezionarvi, se voi pensate, di tutta la letteratura italiana dell'Ottocento, oggi come oggi, con diciamo le cinque dita di una mano, sarebbe non relativamente semplice definire quali sono i cinque romanzi decisivi della storia letteraria dell'Ottocento. Per me, che facciamo finta, sono un competente, ma anche per molti che non sono professori di letteratura italiana. Così come è facile dire a uno che va a vedere il Padova, che c'è la Cappella di Scovegni, Palazzo della Ragione, poi ognuno metta quello che vuole. Non è che ci sbaglia che uno va a vedere l'Arco Europa, escludo che uno parta da lontano per vedere l'Arco Europa. Nel Novecento e soprattutto nel secondo Novecento tira fuori cinque domande che rappresentano una visione del mondo, è sempre più difficile. Te ne vengono in mente 500 o nessuno. Quindi è sempre più difficile costruire delle scale di valori che dicono questo è un capolavoro e questo è insignificante. È come passare da una geografia con i campanili e le chiese perché cui tu organizzi il mondo attraverso le parrocchie, c'è il campanile e attorno sono le case della gente, invece solo case unifamiliari a un piano, distese infinite di case, come fai a distinguere senza dei segnali, senza dei segni? Credo che la letteratura stia vivendo la perdita, per finire davvero, la perdita di significato e di efficacia che la cultura umanistica, che la cultura delle nostre scuole, quella dei licei gentiliani, per capirsi, ha trasmesso e sta disperatamente, forse, cercando di mettere insieme gli elementi di una cultura che farei fatica a definire, ma che non possiamo non credere che qualcuno prima o poi definirà. E che quando sarà definita forse ci aiuterà a capire quali sono i libri che hanno davvero contribuito a costruirla e quindi che valeva la pena leggere e distinguere a quelli che invece sono andati, come dire, a remengo per vicoli senza strade senza uscita e finendo a sbattere contro il muro o a precipitare nel burrone. Quindi lo sforzo che oggi si chiede al lettore è molto più alto e il dono che gli si promette in cambio è molto più evanescente. Mi spiace.